chiediti: se ti mandassi in questo esatto momento un indirizzo Bitcoin, saresti in grado di pagare verso questo indirizzo nei prossimi, non so, 10 minuti? E se fosse invece un invoice Lightning, la rete preparata specificatamente per i pagamenti di piccoli importi su Bitcoin, avresti dei satoshi su Lightning pronti per fare questo pagamento? Buon esercizio, vero? Preparati, perché nella puntata di oggi sentirai alcune opinioni impopolari che ti faranno riflettere e magari fare anche un check di salute su alcune credenze più diffuse tra i bitcoiner. Come state? Vi parla Kanrain e benvenuti nel mio podcast. Eccoci qui, ciao a tutti e ben ritrovati. Benvenuti in questa nuova puntata del podcast. Ricordo a tutti che questo podcast è ospitato nel gruppo Telegram Bitcoin Principianti, che è un gruppo che è rivolto a chi vuole imparare e conoscere Bitcoin. In questo gruppo noi non parliamo categoricamente di prezzo, non parliamo di investimenti, non parliamo di fiscalità, parliamo di aspetti tecnologici, parliamo quindi di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo molto pratico. La puntata di oggi è possibile grazie a te che condividi gli episodi che più ti piacciono con chi ritieni possa essere interessato a conoscere Bitcoin da un punto di vista tecnologico e come strumento di libertà. Come hai già sentito dall'introduzione, nel podcast di oggi, nella puntata di oggi, andiamo a parlare proprio di alcune piccole opinioni impopolari che poi sono delle riflessioni che di tanto in tanto faccio, quindi perché no? Facciamoci una puntata e li mettiamo qua sul podcast. Quindi io direi che magari lanciamo la sigla e poi vi lascio a questa puntata.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini né parole, Bitcoin, l'incensurabilità del nostro sole.
Eccoci qui. Allora, iniziamo subito con la prima opinione impopolare di questa puntata, che è la seguente. In pochi hanno disponibili Bitcoin da poter spendere. Partiamo da un ragionamento. La maggior parte di persone là fuori intanto non ha Bitcoin. Ma c'è un problema. Questa è una cosa che non ci stupisce, però purtroppo c'è un piccolo problema. Anche chi ha, tra virgolette, Bitcoin, non sempre li ha disponibili o pronti in maniera istantanea per poterli spendere. Mi viene da pensare, ad esempio, chi ha dei Bitcoin su un exchange, quindi di fatto chi ce li ha su un exchange, non è la prima volta che lo diciamo, non ha assolutamente il possesso, la proprietà di quei Bitcoin, però è un esempio pratico per far capire che queste persone non ce l'avrebbero disponibile per poterlo spendere. Chi ha, ad esempio, dei Bitcoin in un cold wallet, beh, anche lì, in quel caso, diventa un po' complesso spenderli in maniera istantanea nel caso in cui ce ne fosse di bisogno. Anche chi ha dei Bitcoin, quindi, giusto per rimanere in tema, su un sistema AirGap, quindi non ha dei Bitcoin istantanei pronti da poter spendere, beh, È chiaro che se devo fare un pagamento in Bitcoin, devo andare magari a casa nella mia campagna sperduta perché lì c'ho il mio sistema AirGap, capite che è poco poco pratico. Quindi come si risolve la cosa? Con un po' di buonsenso, come al solito. Quando vogliamo detenere dei satoshi, vogliamo farlo per lungo, lungo termine, magari li teniamo per un sistema AirGap, però non c'è nulla di male a tenere qualche satoshi anche on chain, magari su un wallet che abbiamo sullo smartphone, e quindi ce l'abbiamo già subito lì disponibile, pronto per poter essere speso. Inoltre, un punto che vorrei affrontare è che molti, tra virgolette, bitcoiner si sentono dei bitcoiner, ma in realtà non sono dei bitcoiner. Faccio degli esempi pratici così almeno ci capiamo. Chi ha un ETF, quindi se tu che mi stai ascoltando hai un ETF su Bitcoin, non sei un bitcoiner. Se hai i tuoi fondi ad esempio su Binance, su Kraken, su qualsiasi exchange centralizzato, non sei un bitcoiner. E qual è il motivo per cui non sei un bitcoiner? Semplice, perché non saresti in grado in maniera istantanea, nel giro di 10 minuti, di spendere i tuoi bitcoin, quindi di fatto non li possiedi veramente e quindi non puoi, dal mio punto di vista, definirti un bitcoiner. Quello che penso io, ma questa è solamente ovviamente una mia opinione a cui magari non tutti sono d'accordo, è che bitcoiner è una persona che è almeno in grado di ricevere e inviare una transazione o un pagamento in modo istantaneo, nel senso nel giro di qualche minuto. Questo che abbiamo appena descritto porta purtroppo a una dinamica, che è quella che i negozi che magari vorrebbero accettare Bitcoin non riescono a fiorire, perché appunto nessuno vuole spendere dei Bitcoin e quindi non ci sono dei clienti. Questa è una cosa che in questo stadio di Bitcoin io credo che sia anche abbastanza normale, però comunque è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione. Inoltre, dal mio punto di vista, dal momento che possiamo utilizzare Bitcoin on chain e Bitcoin su Lightning, ricordiamo che in genere Bitcoin on chain si utilizza per i pagamenti di un certo importo, mentre per quanto riguarda Lightning Network viene utilizzato per i pagamenti che sono di piccolo importo e quindi magari che vengono fatti nella quotidianità. Dovremmo essere un po' più precisi e parlare di transazioni per quanto riguarda i trasferimenti che facciamo on chain e pagamenti per quanto riguarda appunto i trasferimenti che facciamo su Lightning. Abbiamo su Lightning, secondo me, anche un problema di terminologia quando spieghiamo Lightning, quando qualcuno che sta cercando di in qualche modo avvicinarsi a Lightning e gli viene spiegato Lightning, c'è un po' un problema di terminologia, perché la prima cosa che facciamo è dire: devi aprire un canale, devi bloccare dei fondi per aprire un canale. Beh, secondo me il termine bloccare è un termine un po' fuorviante, che molto spesso disincentiva l'utilizzo di Lightning. Diciamo che dal mio punto di vista, anziché dire che per utilizzare Lightning occorre bloccare dei satoshi per aprire un canale, potrebbe essere più utile invece parlare in altri termini e quindi dire ad esempio che per utilizzare Lightning occorre liberare dei satoshi su Lightning, quindi fare una sorta di cambio di paradigma proprio per far capire che quando si utilizzano dei fondi per aprire un canale su Lightning, in realtà quei fondi non sono bloccati, sono sempre sotto il completo controllo di quella persona che ha aperto il canale, che può immediatamente anche spenderli, quindi che può utilizzarli. Quindi dovremmo parlare, secondo me, in questi termini. Ci si rende conto che già è difficile trovare dei bitcoiner che abbiano disponibile dei satoshi on chain per poter spendere, e diciamo che su Lightning, allo stato attuale delle cose, è addirittura ancora peggio la situazione. Sia chiaro, io voglio chiarire questa cosa, sto vedendo dei grandi passi avanti su Lightning, soprattutto in questi ultimi anni. È una cosa che sta prendendo piede, dal mio punto di vista anche abbastanza velocemente, sia come adozione di Lightning, ma proprio come sviluppi tecnologici. Ci ricordiamo tutti forse Lightning com'era agli inizi, ovviamente non funzionava nulla. Oggi invece il tasso di fallimento su Lightning di un pagamento è, secondo me, molto basso. Quindi diciamo, stiamo facendo sicuramente dei passi in avanti, però bisogna tenere in considerazione queste cose qui, ovvero che l'adozione di Lightning sta avvenendo lentamente, però diciamo sta comunque facendo dei passi avanti. So che Bitcoin è qualcosa di estremamente complesso, so che può essere visto da diversi punti di vista. Ad esempio, può essere visto come attivismo, c'è chi vede Bitcoin come uno strumento che cambierà il mondo. Dal mio punto di vista lo ha già cambiato, ma magari non ce ne siamo ancora resi conto, non ne siamo del tutto consapevoli, però di fatto è così. C'è chi vede Bitcoin esclusivamente e meramente da un punto di vista tecnologico, nel senso che è molto appassionato al codice di Bitcoin, mi viene da pensare agli sviluppatori puri di Bitcoin. C'è però un gruppo di persone che utilizza Bitcoin che sono delle persone che dal mio punto di vista spesso sono poco considerate. A chi mi riferisco? Mi riferisco a chi utilizza Bitcoin per necessità, a chi utilizza Bitcoin perché è obbligato ad utilizzarlo per fare un pagamento. Ad esempio, mi viene in mente chi vive in un paese dove ci sono delle sanzioni. Ecco, a queste persone non importa nulla di Bitcoin. Per loro non farà nessuna differenza utilizzare un wallet di Binance, di Coinbase, oppure un wallet non custodial. Sono delle persone che non andranno mai a una conferenza Bitcoin. Loro vogliono utilizzare un wallet che è facile, che gli permette di fare una transazione o un pagamento per un caso d'uso molto specifico. Perché dico questa cosa? Perché ci sono molte persone a cui interessa la semplicità d'uso magari che può avere Lightning e anche la sua velocità, e anche in alcuni casi ovviamente il fatto che ha delle fee praticamente ininfluenti, e per arrivare subito a Lightning queste persone spesso lo utilizzano in modo custodial, quindi utilizzando dei wallet custodial. Beh, ci sono delle persone che vogliono usare Lightning, quindi allo stato attuale, e nello stesso tempo non vogliono alcuna complessità. Diciamo che Lightning al momento non è per queste persone, ok? Non è detto che sarà così per sempre, però sicuramente utilizzare Lightning ha determinate complessità allo stato attuale. Ovviamente quando io parlo di utilizzo puro di Lightning intendo un utilizzo quantomeno non custodial. Ci prendiamo una piccola pausa, giusto di qualche secondo. Volevo solo ricordarti che se ti sta piacendo questa puntata del podcast, o se ti è piaciuta una puntata del podcast particolarmente, condividila, perché se tu condividi questo podcast mi dai la motivazione, mi dai l'energia per poter continuare a fare una puntata a settimana. Quindi condividi responsabilmente e per favore, quindi condividilo nei gruppi o alle persone che magari possono essere interessati a utilizzare Bitcoin come strumento di libertà, che possono essere interessati a conoscere Bitcoin da un punto di vista tecnologico. Non ti rubo altro tempo, però per favore fallo davvero, se sto diventando per te una voce amica, se sto diventando per te un appuntamento settimanale, ti chiedo di farlo, io te ne sarò infinitamente grato. Andiamo avanti. Seconda opinione impopolare. Avere costi di transazione bassi non è così importante come può sembrare. Attenzione, non sto dicendo che in assoluto non sia una cosa importante, dico solo che questa cosa è spesso sopravvalutata. Vi spiego anche il perché. Potrebbe essere che questa cosa che sto per dire, magari alcuni di voi non la sanno, però è una realtà. In alcuni paesi del mondo l'unico modo per inviare dall'estero dei soldi ai familiari è quella di utilizzare quelli che sono i cosiddetti money transfer. Uno dei money transfer più famoso, più utilizzato è Western Union. Ora, in questi casi, in queste circostanze particolari, dove Western Union è ad esempio l'unico modo per inviare dei fondi alla propria famiglia, ecco, le commissioni per usufruire di questo servizio possono arrivare anche al 15% in certi casi. Per inviare dei fondi con Bitcoin non si arriva mai a queste cifre folli. Ciò nonostante, Western Union in questi posti continua a esistere e non c'è una piena adozione di Bitcoin, ovviamente. Quindi quello che voglio dire con questo è che se le commissioni di transazione fossero così importanti, a questo punto in questi posti avremmo già il 100% di adozione e magari Western Union non esisterebbe neanche più. Ecco, noi dovremmo chiederci perché questo non è successo. Quindi, dal mio punto di vista, questo non è successo per diverse ragioni. Uno di questi è che magari il risparmio sulle commissioni nell'adozione di una tecnologia magari può aiutare, ma non è una cosa fondamentale. Anche perché dovete immaginarvi che, probabilmente qualcuno di voi lo saprà, ma immagino che la maggior parte di voi no, in questi posti sarebbe anche molto più pratico utilizzare Bitcoin per inviare soldi ai propri familiari anziché Western Union. Perché dico questo? Perché in questi posti per fare questi trasferimenti internazionali spesso ci sono delle code che possono durare anche diverse ore in certi momenti della giornata. Quindi, da un punto di vista prettamente pratico, sarebbe molto più facile prendere uno smartphone e inviare i fondi al proprio familiare direttamente da casa propria, seduto sul divano. Quindi, quando si inviano fondi con questi money transfer, poi i familiari che devono andare a ritirare questi fondi sono costretti spesso a viaggiare per diverse ore e spesso anche fare anche diverse ore di coda. Quindi sarebbe proprio molto più facile inviare fondi da casa con il proprio cellulare, magari seduti comodamente sul divano, e dall'altro lato i familiari potrebbero riceverli in maniera istantanea senza bisogno di dover fare tutto questo grande gioco di cose. Secondo me il problema è ancora una volta la responsabilità individuale. Ci ho fatto una puntata su questa cosa dove ne ho parlato, però diciamo che ancora siamo in troppo pochi ad essere disposti ad assumerci la responsabilità dei nostri fondi. Dal mio punto di vista, la società in cui viviamo è una società infantilizzata, dove si è mentalmente e a volte anche economicamente dipendenti da una entità che è ritenuta superiore, come potrebbe essere ad esempio uno Stato, e secondo me se si lavora sulla responsabilità individuale si possono proprio fare grandi cose con Bitcoin. Non c'è neanche bisogno, di fatto, se questo avviene, se si lavora bene sulla responsabilità individuale di ognuno di noi e delle persone che ci stanno vicine, non ci sarebbe neanche bisogno di rendere più semplice Lightning. Ovviamente vi avevo già avvisato che questa sarebbe stata una puntata fatta di opinioni impopolari. Passiamo adesso alla terza opinione impopolare. Comprendere i vantaggi di accettare Bitcoin non è immediato per tutti. Quando un negozio, quando un e-commerce decide di accettare Bitcoin, fa sì che di colpo possa avere di fatto clienti da tutto il mondo. Ecco, Questa cosa, guardandomi attorno e parlando anche con diversi commercianti in diverse parti del mondo, io non mi riferisco in Europa, ecco, questa cosa spesso non è compresa. Ovviamente per noi è una cosa logica. L'unica cosa che ci tengo a ribadire, che fa parte dell'altra opinione impopolare, è che quando, dal mio punto di vista, un negozio, un e-commerce vuole accettare Bitcoin, dovrebbe farlo nel modo corretto. E qual è il modo corretto, secondo me? Secondo me dovrebbe farlo senza un'azienda che si metta in mezzo per farvi accettare Bitcoin, perché Bitcoin è completamente open source, tutti possono utilizzarlo, tutti possono accettarlo senza necessità di qualcuno che si mette in mezzo per darvi la concessione di farvi accettare Bitcoin. Ecco, magari piuttosto, se qualcuno di voi all'ascolto è interessato ad accettare Bitcoin, quello che può fare è intanto chiedere un consiglio. Ci sono diversi gruppi qui su Telegram in cui si può discutere, in cui si può chiedere consigli. Quindi chiedete, qualche risposta sicuramente la trovate. Considerate poi che partire con Bitcoin è, dal mio punto di vista, anche relativamente semplice, perché voi dovete immaginare che se oggi decidete di accettare Bitcoin, ecco, non è che di colpo avrete centinaia di persone al giorno che vorranno pagarvi in Bitcoin, proprio per i motivi, tra l'altro, che abbiamo detto prima in questa puntata. Quindi avete tutto il tempo, piano piano, di adattarvi alle piccole entrate che magari avrete. Quindi basta chiedere quel minimo per farvi spiegare cosa dovete fare, qual è la situazione più facile nel vostro caso per poter accettare Bitcoin. Avete un bar? Chiedete. Ho un bar, come faccio a vendere qualche caffè, qualche colazione? Se mi vogliono pagare in Bitcoin, come faccio ad accettarlo? Oppure ho una concessionaria, come faccio se qualcuno vuole farmi un pagamento in Bitcoin, come faccio ad accettare dei satoshi? Ecco, chiedete, magari partendo proprio dal caso che è più semplice per voi, anche se non avete una conoscenza super profonda, però ecco, essere nelle condizioni di poter accettare dei satoshi e detenerli in maniera sicura diventa, è una cosa secondo me fattibile, una cosa alla portata di tutti. Poi è chiaro, non è che stiamo parlando di un servizio che ha appunto un'azienda dietro, per cui non ci si deve più interessare in maniera più assoluta. Ovviamente dopo che avete imparato ad accettare questi fondi dovrete senz'altro imparare a custodirli nel lungo periodo, ma questo è un passettino che magari farete dopo un po', non è che dovete fare tutto subito. E poi, una volta che avete imparato a custodirli sul lungo periodo, dovrete pur spenderli questi fondi. E questo è un altro passettino che magari potete fare ancora più avanti. Quindi potete fare tutto con calma se volete accettare Bitcoin. Nessuno vi corre dietro, non avete bisogno di nessuna azienda che vi dia un gestore di pagamenti. Anzi, io ritengo questo tipo di attività molto 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 pericoloso, non tanto per Bitcoin, piuttosto per l'adozione di Bitcoin, che potrebbe non avvenire nel modo in cui tutti auspichiamo. Mi auguro anche i proprietari delle aziende che in qualche modo offrono questo servizio. Bene, io direi che ci possiamo fermare. Queste erano tre opinioni impopolari. Ovviamente ho enfatizzato in certi punti queste opinioni, però sono delle piccole riflessioni che vogliono un po' essere come una voce fuori dal coro e far capire che magari le cose possono anche essere viste da un'altra prospettiva. Io vi saluto, ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata del nostro podcast. A presto!